Si è ringraziato il Signore per questi cantici meravigliosi che possiamo cantare a gloria del Suo nome. E ci sono dei pensieri in questi cantici che vengono, gli sono stati dati a questi compositori dallo Spirito di Dio, e di questo possiamo nutrirci e possiamo mettere davanti ai nostri occhi queste parole, possiamo esaminarle per vedere quello che dicono. Non vogliamo dimenticare di portare al nostro Signore la gloria e l'onore, e vogliamo servirlo in questo tempo finché lo vedremo nella gloria. Sia ringraziato il nostro Dio che siamo riuniti insieme questa sera, che siamo venuti per adorarlo e per ascoltare quello che ha da dirci attraverso la sua parola. Siamo convinti che non ascolteremo qualcosa da un uomo, ma dall'Iddio vivente, e a questo Dio vivente vogliamo elevare la nostra voce, e sappiamo che non preghiamo per piacere a un uomo, ma per adorare, per dare la gloria a Dio. A Lui appartiene la gloria e l'onore. E prima che di pregare, voglio leggere una parola da Giobbe. Giobbe era un grande uomo di Dio, e vogliamo leggere ascoltare un paio di parole prima della preghiera, quello che ha detto. E magari ci viene il pensiero come dovrci trovare davanti a Lui. Da Giobbe 9 fino al versetto 20. No, Dio non respinge l'uomo integro, né porge aiuto a quelli che fanno il male. Egli renderà ancora il sorriso alla tua bocca, sulle tue labbra metterà canti d'esultanza. Quelli che ti odiano saranno coperti di vergogna, la tenda degli empi sparirà. E poi si va avanti ancora in Giobbe 9:1. Allora Giobbe rispose e disse: sì, certo, io so che è così. Come potrebbe il mortale essere giusto davanti a Dio? Se all'uomo piacerebbe disputare con Dio, non potrebbe rispondergli su un punto fra mille. Dio è saggio e grande in potenza. Chi gli ha tenuto fronte se n'è trovato bene. Egli trasporta le montagne senza che se ne accorgono, nel suo furore le sconvolge. Egli scuote la terra dalle sue fondamenta, le sue colonne tremano. Comanda il sole ed esso non sorge, mette un sigillo sulle stelle. Da solo spiega i cieli, cammina sulle più alte onde del mare. Il creatore dell'orsa di Orione, delle Pleiadi e delle misteriose regioni del cielo australe. Egli fa cose grandi e imperscrutibili, meraviglie innumerevoli. Ecco, egli mi passa vicino e io non lo vedo, mi scivola accanto e non me ne accorgo. Ecco, afferra la preda e chi si opporrà? Chi oserà dirgli che fai? Dio non ritira la sua collera, sotto di lui si curvano i campioni della superbia. Io come farei a rispondere, a scegliere le mie parole per discutere con lui? A Avessi anche ragione, non gli replicherei, ma implorerei misericordia al mio giudice. Se io lo invocassi ed egli mi rispondesse, non per questo crederei che avesse dato ascolto alla mia voce. Egli mi piomba addosso dal seno della tempesta, moltiplica senza motivo le mie piaghe. Non mi lascia riprendere fiato e mi sazia d'amarezza. Se si tratta di forza, ecco, egli è potente. Se di diritto, egli dice, chi mi convocherà? Se io fossi senza colpa, la mia bocca mi condannerebbe. Se fossi innocente, mi dichiarerebbe colpevole. Queste sono parole preziose. E io tengo che da queste parole si vede che Giobbe aveva riconosciuto che Dio è tutto in tutto e che può fare tutto quello che gli piace e che nessun uomo in fondo può sussistere davanti a lui. E abbiamo ascoltato le parole che ha espresso. Lui diede la gloria e l'onore al Creatore, all'Iddio vivente. Lui sapeva che lui può fare ogni cosa. E anche qui, con tutto il cuore, sappiamo e crediamo che anche noi lo sappiamo che può fare ogni cosa. Lui può fare ogni cosa. Lui mi scivola accanto e io non lo vedo. Noi pensiamo che non ci ascolta, ma nonostante ci ascolta, pensiamo che non ci vede, ma lui ci vede. Lui è l'Iddio vivente. E se anche penso di aver ragione, non davanti a Dio, chi si vuole contestare con lui, chi vuole fare i conti con lui, non si può. Noi veniamo con timore insieme davanti a lui e vogliamo lodare il suo nome e portargli l'adorazione e l'onore, perché solo a lui appartiene la gloria e l'onore, particolarmente nei nostri giorni. Giobbe era nella distretta e nella miseria, ma una cosa la sappiamo, non si allontanò dall'Iddio vivente. Lui aveva fiducia in lui finché gli venne dato aiuto. Fratelli e sorelle, anche noi possiamo trovarci in delle situazioni difficili. Abbiamo bisogno di aver fiducia in lui, edificarci in lui. Ma anche Giobbe sapeva che il suo Redentore viva, e noi sappiamo che il nostro Redentore vive e vogliamo rivolgerci a lui e portargli l'onore e l'adorazione. Chi vuole contendere con Dio? Chi vorrebbe stare davanti a lui come senza colpa? Nessuno. Lui ha sempre ragione. E così vogliamo ringraziarlo, per questo vogliamo alzarci per pregare insieme. Dio fedele, siamo riuniti come tuo popolo, come tuoi figlioli, nel nome meraviglioso e santo di Gesù Cristo. Che cosa possiamo portarti o che cosa siamo davanti a te? Se noi pensiamo a noi e non vediamo niente, nulla di buono, Dio, ma Dio fedele, noi ci abbassiamo davanti a te, l'Iddio vivente che ha fatto il cielo, la terra e che tiene tutto nelle sue mani, tutto l'universo e tutto quello che succede nella terra. Anche i re, i potenti, li hai nelle tue mani. Tu puoi condurre tutto come vuoi tu. Dio fedele, ti ringrazio che possiamo guardare a te, possiamo crederti e che possiamo adorarti questa sera. Per questo siamo venuti qui, il tuo popolo si è riunito qui, i tuoi figlioli, per portarti la gloria, l'onore e l'adorazione. Prendelo dalle nostre bocche, dai nostri cuori. Vogliamo farlo dal profondo del nostro cuore, vogliamo adorarti, lodarti, il nostro Dio. Alleluia, gloria e onore sia a te per la tua grande grazia, per il tuo grande amore che ci ha sostenuto fino a quest'ora, e non da noi solo, ma tutto il tuo popolo ci hai portati come su ali d'aquila. Noi ti adoriamo e ti ringraziamo e lodiamo la tua presenza, anche se non sentiamo nulla del tuo potere, ma tu sei presente. Noi ti adoriamo, ti ringraziamo. Abbiamo fiducia in te con tutto il cuore, anche questa sera pensiamo che tu ci benedirai al di sopra che noi pensiamo, nel nome di Gesù, amen. Sia ringraziato il Signore per questo privilegio che possiamo essere qui per adorarlo. Questo è il dono più grande che abbiamo nella terra, che Dio ci ha dato, è quello di poter credere in Lui, e noi crediamo in chi crediamo, sappiamo quello che crediamo e sappiamo che cosa ci aspetta quando questo pellegrinaggio sarà finito, che vedremo quello che abbiamo creduto qui. Sappiamo che la parola di Dio non tornerà a vuoto, ma opererà per quello che è stato mandata. Noi vogliamo appartenere a questo tipo di persone che credono dall'inizio fino alla fine. Abbiamo avuto questo tema, tre tipi di credenti. Questi sono i credenti, gli increduli e i cosiddetti credenti. E abbiamo ascoltato quali segni hanno in un modo molto chiaro. E io credo che Dio parla ai nostri cuori e ognuno ha la possibilità di provare se stesso dove sta. Ho parlato con un fratello e lui dice sì, se la cosa è così con la, e noi crediamo alla predestinazione, e allora lui voleva dire non posso farci nulla, forse non l'ho capito in modo molto giusto, ma ho dovuto dire noi ascoltiamo le prediche non per scancellarci o per stabilirci la nostra posizione, li ascoltiamo affinché Dio ci possa parlare e Dio può operare e ci può portare alla posizione dove Lui ci vuole avere. Nessuno deve venire a pensare se la cosa è così, allora mi vedo messo qui e la cosa è finita. No, con questo non è finita. Viviamo nel tempo della grazia e finché viviamo nel tempo della grazia, la cosa come per te come figliolo di Dio è compiuta quando Dio ci ha potuto portare dove ti vuole portare e prima no. È importante che sotto il suono della parola di Dio i propri pensieri e a volte anche i pensieri del nemico li riconosciamo e li mettiamo da parte e diciamo Signore, Tu mi hai parlato. Queste caratteristiche li vediamo. E Tu mi hai parlato e mi hai portato in questo, non per lasciarmi in questa posizione, ma Tu ci hai parlato per darci la tua mano, per aiutarci e per portarci da una situazione all'altra, per cambiarci. Siamo qui sotto la parola di Dio, non per dire adesso sono qui con questo gruppo e non questo lo vuole il nemico, che affinché saremo svergognati, ma nessuno sarà svergognato che ha fiducia nel Signore. E la parola viene detta nessuno. Se la Bibbia dice nessuno sarà deluso che mette la sua fiducia in Lui, questo vuol dire nessuno. Si è ringraziato il Signore. Tu sei abbastanza grande da poter dire queste cose, hai abbastanza anni per questo, e puoi ringraziare Dio per questo. Siamo sotto la Sua parola e così vediamo chi siamo, e dobbiamo arrivare al punto che tutta la distretta, tutte le piaghe, la parola di Dio non viene per questo, la grazia di Dio non ci è stata data per questo, non per colpirci, ma per farci vedere nello specchio e per colpirci con la parola, ma per aiutarci e per portarci nella situazione dove Dio ci vuole avere, e nella più dura predica, nonostante rimane questa speranza di felicità e di fiducia in Dio, che Lui e tutte le difficoltà li supereremo perché abbiamo messo la nostra fiducia in Dio. Non è che noi pensiamo a noi stessi, non c'è scritto nessuno sarà deluso che crede e ha fiducia in se stesso, ma è scritto nessuno sarà deluso che mette la sua fiducia in Dio. E noi ci domandiamo a chi abbiamo messo la nostra fiducia. Se abbiamo messo la nostra fiducia in Dio, allora in eternità rimane così che nessuno sarà deluso. E così andiamo avanti nella fede col nostro Signore e viviamo nella fiducia che le cose che ancora non sono come dovrebbero essere, Lui ce li può dare. E in questa discussione è stato espresso anche il pensiero, sì, se qualcuno, il fratello Branham ha nominato il nome di Giuda alcune volte nelle prediche, e l'ha messo, l'ha descritto come l'uomo che ha partecipato finché ha pensato di aver trovato qualcosa e poi se n'è andato. C'è una grande diffidenza se uno viene tirato dentro in questa cosa o è lui personalmente. Questa è una grande differenza. Sappiamo esattamente nella crocifissione c'erano molti che l'hanno accusato di aver fatto questo e quello, ma col nome c'era solo uno. Gli altri, per così dire, sono stati tirati dentro a questo, e così dobbiamo discernere che Dio ci parla per aiutarci. Non credete che Dio ci vuole prendere la speranza, ma Lui si prende cura di darci una speranza vivente, e per poter credere alla Sua parola, al Suo perdono, alla Sua grazia. E quante volte l'abbiamo detto di questo, non voglio usare la parola, questa parola, di ridere, ma anche se le cose sono così difficili nella vita, ma un uomo che ha trovato grazia davanti a Dio e che è stato salvato, questo è un uomo che ha motivo di essere felice e riconoscente in tutta la miseria, in tutte le difficoltà. Non dobbiamo dimenticare quello che Dio ha fatto in noi. Loda anima mia il Signore e tutto quello che è in me lodi il suo santo nome. Loda anima mia, egli perdona tutte le tue colpe, risana tutte le tue infermità. E viene detto, ogni creatura che respira lodi il Signore, alleluia. Questo uomo di Dio ha usato ogni opportunità per cantare un salmo nuovo al suo Dio, per la sua gloria, e ha accordato l'arpa per suonare e cantare. Lo dico un'altra volta, noi subito ci arrenderemo. Ho sentito il cantico della raccolta, non mi posso aiutare, ci sono dei cantici che sono con un buon testo e hanno una melodia che non si corrisponde a questo, e altri cantici che sono in armonia con la melodia, ma perché io di questo non capisco tanto, non voglio giudicare, non voglio permettere di giudicare questo. Ma vediamo in Davide, l'esempio più importante in tutta la Bibbia, e tutto quello che riguarda gli uomini l'ha cantato, tutto quello che può succedere nella vita umana e dappertutto nei salmi troviamo queste parole che riguardano ogni situazione dove gli uomini si possono venire a trovare e come dove gli uomini possono andare avanti. E lo dico ancora una volta, per la grazia di Dio ha preso ogni opportunità che aveva per cantare a Dio un nuovo salmo. Non è una grazia di Dio? Che cosa dovrebbe essere con te e con me? Abbiamo cantato della grazia, l'abbiamo vissuta e l'abbiamo ricevuta. Hanno profetizzato della salvezza, ma noi l'abbiamo ricevuta. Dobbiamo essere dietro di loro o siamo in armonia con loro? Abbiamo letto di Giobbe, era sicuramente l'uomo più provato nel Vecchio Testamento. E questo, di questo ci ne siamo accorti dalla predica il fine settimana, quando è stato detto, finché il diavolo ci può parlare che è Dio che ci colpisce e che ancora ci castiga, allora il nemico per lui è facile con noi. Ma se noi riconosciamo che non è Dio che ci colpisce, ma che è il nemico che ci colpisce e che Dio è lì per aiutarci e per cambiare la pagina. In altro modo, interiormente ci mettiamo contro Dio perché noi pensiamo che Lui lascia la sua ira contro di noi. No, la Bibbia dice in Giobbe, Satana si ritirò dalla presenza del Signore e colpì Giobbe di un'ulcera maligna. Satan andò via dal Signore e colpì Giobbe con tutti i tipi di piaghe. Tutto quello che non porta benedizione non è da Dio. Da Dio viene tutto il bene e ogni dono perfetto vengono da Dio. Tutte le difficoltà, tutta la miseria, tutto quello che ancora c'è può venire da dove viene, come detto, da Dio può venire soltanto il bene, la benedizione, la salvezza, grazia, misericordia, perdono, dalla pienezza che Lui ha, può venire in queste parole, in questa parola che abbiamo letto. Mi accorgo di tante cose, ma particolarmente questo versetto: se all'uomo piacesse disputare con Dio, non potrebbe rispondergli su un punto fra mille. A mille domande non gli potrebbe dare nessuna risposta. Se a volte si ascolta parlare gli uomini e quante risposte hanno, a ogni domanda c'hanno un paio di risposte, una non gli basta, ne hanno sempre un paio, perché uno deve contare che si può andare in diverse direzioni, ma nella presenza di Dio è tutto differente. E noi siamo messi nella presenza di Dio. Noi non stiamo uno di fronte all'altro. Noi stiamo davanti a Dio. E chi gli vuole rispondere? E se gli risponderemo la nostra risposta, non servirebbe a nulla. Io sono così felice che non abbiamo bisogno di rispondere, ma Dio ci risponde per grazia, ci ha dato la risposta. E sapete quello che mi è diventato grande? Attraverso i profeti Dio ha parlato, è parlato in Cristo Gesù, è diventato questo parlare realtà. Lui era la risposta di tutto il parlare di Dio. E anche così è con noi. Su mille domande non possiamo dare una risposta. Come gli amici di Giobbe hanno sempre parlato, e cosa importante che cosa era? Nei propri occhi erano importante. Alla fine Dio dice a Giobbe che questi tre uomini non erano, avevano parlato in modo giusto. Come lui prega per loro, che cosa era? Avevano tante risposte. Alcune sono qui dentro scritte, ma non so se sono tutte, ma ce ne sono abbastanza qui. Ma nessuna risposta era era importante quando Dio si rivelò e parlò dalla tempesta e lui vide la sua gloria, allora era la risposta lì. Tutto il resto non ce n'era bisogno, l'avremmo potuto risparmiare. E così è con noi tutti. Noi siamo qui non per rispondere uno all'altro, non siamo qui per istruire l'uno all'altro, ma siamo qui per avere insieme la risposta da Dio, per avere l'istruzione insieme da Dio, per ricevere indicazioni insieme da Dio, per ricevere questo. È scritto, non potrebbe rispondergli su un punto fra mille. A volte penso al trono del giudizio, al trono bianco del giudizio. La Bibbia dice in Apocalisse 20, versetto 11, la terra e il cielo fuggirono dalla sua presenza e non ci fu più posto per loro. Chi è l'uomo? Chi sei tu? Chi sono io? Come sarà un giorno quando colui dove la terra e il cielo passeranno e voleranno, quando lui si alzerà e gli uomini davanti devono apparire davanti a lui, chi lì avrà tanto ancora da dire? Tutti i grandi della terra non potranno dir nulla, ma sia ringraziato Dio che tutti i figlioli di Dio non vanno al giudizio, non appaiono lì, perché è scritto in Giovanni, Evangelo 5, capitolo 24, che noi siamo passati dalla morte alla vita e non andremo in giudizio. Sia ringraziato Dio se dovremmo apparire per il giudizio. Non ci sarebbe speranza, ma uno è venuto e la nostra colpa è caduta su di lui. Il giudizio di Dio che è venuta sull'umanità è caduta su Gesù Cristo, il nostro Signore. E viene detto, ma noi lo ritenevamo colpito, percosso da Dio e umiliato. Egli è stato trafitto a causa delle nostre trasgressioni, stroncato a causa delle nostre iniquità. Il castigo per cui abbiamo pace è caduto su Lui, e mediante le sue lividure noi siamo stati guariti. Sia ringraziato il Signore, il nostro Redentore, per questa grazia. E la grazia è una grazia immeritata che Lui ci ha dato. Lui ha preso il nostro posto come figliolo di Dio, per tutti i figlioli e le figliole di Dio. Chi uno pensa al prezzo della redenzione e può capire questo in fede, allora avviene con lui. Cari, non veniamo per ricevere qui una religione, non veniamo qui per prendere una certa fede, una direzione di fede, ma veniamo qui per fare un'esperienza con l'Iddio, con Dio, e per vedere Gesù, colui che ci ha comprati e ci ha amati e ci ha fatto grazia per il suo amore. Io mi auguro che Dio mi dia l'opportunità di proclamare dappertutto l'Evangelo meraviglioso di Gesù Cristo, visitando tante nazioni, e quando uno riflette sulle altre religioni, se li osserva, hanno filosofia, ma nessun Evangelo, nessuno ha un lieto messaggio, nessuno ha salvezza, nessuno il perdono, nessuno la vita eterna, tutte morte filosofie. Che grazia ci è stata data, un meraviglioso Evangelo di Gesù Cristo, il figliolo di Dio che è venuto per redimerci. E se noi abbiamo capito questo e l'abbiamo preso in fede, allora siamo stati afferrati da Lui e non possiamo fare altro che ringraziarlo con tutto il cuore nella sua presenza. E se lui vorrebbe portarci in giudizio a mille domande, non potremmo dare nessuna risposta, e già qui dovremmo comportarci così come sarà lì una volta. La risposta di Dio dovremmo prenderla e ringraziarlo che Lui ci ha dato la risposta in Gesù Cristo nostro Signore, che Lui ci ha redenti, ci ha fatto grazia e ci ha dato la vita eterna. Prima che preghiamo ancora da Geremia, dalle Lamentazioni, e c'è tante cose che ci fanno lamentare ancora, ma qui nelle Lamentazioni 3, nel versetto 19, leggiamo: ricorditi della mia afflizione, della mia vita, Raming, dell'assenzio e del veleno. Io me ne ricordo sempre e ne sono intimamente prostrato. Ecco ciò che voglio richiamare alla mente, ciò che mi fa sperare. È una grazia del Signore che non siamo stati completamente distrutti. Le sue compassioni, infatti, non sono esaurite. Si rinnovano ogni mattina. Grande è la tua fedeltà. Il Signore è la mia parte. Io dico, perciò spererò in Lui. Non è questa una parola meravigliosa? Lo stesso uomo che parla di miseria, di veleno, di assenzio, lo stesso uomo dice: io me ne ricordo sempre e ne sono intimamente prostrato. Ecco ciò che voglio richiamare alla mente. Questo voglio prenderlo al cuore o nella mente. Che cosa ci prendiamo noi a cuore? I nostri propri pensieri che ci conducono nella disperazione. O prendiamo la parola di Dio con tutto il cuore che ci edifica, che ci fortifica e ci fonda saldamente. Quest'uomo dice: io me ne ricordo sempre e ne sono intimamente prostrato. L'anima nostra è abbattuta quando pensiamo a certe cose. E poi viene ancora detto: ecco, voglio richiamare alla mente ciò che mi fa sperare. Le tue compassioni, infatti, non sono esaurite. Questo appartiene insieme. Uno è legato con l'altro. L'uno tira l'altro dietro. Per questo voglio vivere nella speranza. È una grazia del Signore che non siamo stati completamente distrutti. Le sue compassioni, infatti, non sono esaurite. Se noi nella nostra miseria dobbiamo pensare che la grazia di Dio sarebbe finita e che non c'è più misericordia, che non c'è più grazia, se sarebbe così, dovremmo perderci nella disperazione. Ma il Signore dice: perciò vivo nella speranza. È una grazia del Signore che non siamo stati completamente distrutte. Le sue compassioni, infatti, non sono esaurite. Si rinnovano ogni mattina. Grande è la tua fedeltà. Non è meraviglioso? Pensiamo alle parole di Paolo, dove effettivamente scrive: se siamo infedeli, egli rimane fedele, perché non può rinnegare se stesso. Se lui rinnegherebbe me e te, rinnegherebbe una parte del suo corpo, delle sue membra, figlioli e figlioli che lui ha generato. E questo non è possibile che lui ci rinnega. Questo non va. No, la sua fedeltà rimane per sempre in eternità. Ogni mattina è nuova. E lui dice: grande la tua fedeltà. Non è una parola meravigliosa? E ancora viene detto: il Signore è la mia parte. Io dico, l'anima mia lo confessa, e si abbassa davanti a Lui. Ecco ciò che voglio richiamare alla mente, ciò che mi fa sperare. Non morire nella speranza, è una speranza vivente. E Lui è la speranza, Lui che è risuscitato dai morti il terzo giorno. Se Lui non sarebbe risorto dai morti, allora noi e la nostra speranza saremmo morti e saremmo seppelliti. Ma dato che Lui è risuscitato dai morti, è diventato la nostra speranza. E per questo Paolo scrive: Cristo in noi, la speranza della gloria. Oh, che grazia ci è stata data. Si rinnova ogni mattina. Grande la tua fedeltà. Oh, che profondità. Da quale profondità hanno questi uomini di Dio preso la loro ispirazione? Come i loro cuori avranno esultato nell'esprimere queste parole. Avevano comunione con Dio. Oggi i nostri cuori dovrebbero anche esultare e ringraziarlo e lodarlo. Vogliamo dire al nostro Signore una volta: grande la tua fedeltà, oh Dio, la tua grazia non è finita. Tutte le mattine ti riveli ai tuoi. Signore, noi siamo qui per ringraziarti. Nella nostra preghiera vogliamo arrivare al punto e dare al nostro Dio il ringraziamento dovuto in modo semplice, ma veramente dal profondo del nostro cuore. E noi viviamo nella santa speranza che il nostro Signore Redentore ritornerà e ci porterà a casa. A Lui sia la gloria, l'onore, l'adorazione e l'onore con tutto il cuore portata a Lui. Amen. Vogliamo alzarci e pregare. Padre Celeste, ti ringraziamo di nuovo. Prendi la gloria e l'onore e l'adorazione, oh Dio. Prendila dai nostri cuori e dalle nostre bocche, perché per questo siamo venuti, per adorarti, per adorare il tuo santo nome. Tu sei il nostro Dio, alleluia. Tu hai sparso il tuo sangue per noi, ci hai redenti e ci hai liberati. Siamo il tuo popolo, il tuo gregge. Sia lodato il tuo nome meraviglioso. Siamo redenti, Signore, per grazia ci hai salvati. Non è per merito nostro, ma tu hai visto qualcosa in noi e ci hai chiamati per nome. Siamo la tua proprietà e così crediamo e abbiamo fiducia che tu ci condurrai verso di te. Qualunque cosa avviene, noi guardiamo a te e ti crediamo. Voi, con tutto il tuo popolo dappertutto, ti ringraziamo, guardiamo verso di te. Ti adoriamo, ti preghiamo nel nome di Gesù. Amen.